Cambiamo pagina e parliamo di Ulisse, o meglio, adesso capirete, ma insomma tutti noi conosciamo le avventure di Ulisse, pochi però conoscono il suo rivale intellettuale, Palamede, greco come lui, coinvolto come lui nella mitica guerra di Troia. Le leggende greche attribuiscono a Palamede molte invenzioni utili, come le unità di misura e la scrittura. E nel periodo in cui l'esercito greco tardava a partire per Troia a causa dei venti sfavorevoli, no? Palamede trovò il modo per intrattenere i soldati durante l'attesa ed evitare così le rivolte. Cosa fece? Inventò i giochi da tavolo. Allora, abbiamo aperto questa pagina con un mito antico che unisce il gioco e la guerra, perché a questo legame si dedica proprio giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti. Pubblicato da Nottetempo, l'autore Dario Bassani, non risale fino alla Grecia antica, parte però dalla Prussia nel 700 per approdare poi al nostro presente, fatto di droni, simulazioni, intelligenza artificiale con licenza d'uccidere, il caso di dirlo purtroppo. Ma innanzitutto benvenuto ad Alphaville, Dario Bassani.
Grazie Sandra, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, Dario Bassani anticipavano, lei individua l'inizio dei giochi di guerra nella Prussia del 700. Allora, ci racconta questa storia.
Certo, è una storia piuttosto interessante, nasce in realtà un po' per caso, con un obiettivo che è quello di addestrare gli ufficiali prussiani che si trovano in una situazione inedita da un punto di vista militare. Pensate, siamo all'interno delle guerre napoleoniche, che sono uno dei primi periodi della storia contemporanea, moderna, in cui fare la guerra diventa effettivamente un'esperienza di massa. Le grandi masse popolari, con la coscrizione obbligatoria di Napoleone, entrano a far parte degli eserciti. E i prussiani si trovano in grande difficoltà di fronte a questa innovazione militare. E che cosa succede? Se già prima venivano usati alcuni giochi piuttosto rudimentali, forse non rudimentali come quelli di Palamede, però variazioni degli scacchi, ad un certo punto ci sono queste varie figure, penso a Johannes Helwig, oppure a Ivan Reiswitz, padre e figlio, che fanno un adattamento degli scacchi e creano sostanzialmente gli antenati di un gioco che potremmo aver conosciuto tutti, cioè il Risico. Si dispongono delle pedine su una plancia, una carta geografica, nel caso del Risico molto stilizzata, nel caso dei giochi che vado a descrivere invece molto precisa. Siamo anche in un momento di grande rivoluzione nella cartografia, e questo gioco viene usato come una vera e propria scuola di guerra. È quello che dirà il generale che vedrà la prima dimostrazione di questo gioco nel 1824 di fronte al sovrano prussiano, e da lì in poi quel gioco viene usato per addestrare le truppe prussiane. Le truppe prussiane riportano varie vittorie piuttosto sorprendenti, e il gioco diventa popolarissimo, si diffonde in tutta Europa, arriva fino in America nell'880, e da lì gli eserciti non hanno mai più smesso di giocare ai cosiddetti war game. Questo gioco, non ho ancora detto il nome, si chiamava Kriegsspiel, che in tedesco significa gioco di guerra. War game significa la stessa cosa in inglese, e oggi tuttora negli eserciti, nelle accademie militari, si gioca ai nipoti, diciamo, di questi giochi.
Allora, facciamo un così salto nel presente, nel nostro contemporaneo, no? L'arrivo dei computer e quindi anche dei videogiochi poi ha generato quello che per noi ormai è un annoso dibattito, no? Cioè, i videogiochi rendono violenti i ragazzi? Allora, visto che lei analizza proprio i legami, no, tra questo mondo virtuale e la violenza reale, tra la guerra fatta per gioco e quella vera combattuta, che esempi ha trovato, se ne ha trovati, che possano aiutarci a capire, a rispondere a questa domanda?
Beh, è una bella domanda, un annoso problema che si pone fra l'altro molte volte già nei primi anni del Novecento. Pensiamo a un autore come H.G. Wells, che noi conosciamo come autore di fantascienza, come giornalista, è quello della Guerra dei Mondi, della
Certo.
Macchina del Tempo, un autore famosissimo. Era anche un creatore di giochi. Lui crea Piccole Guerre, che è un altro parente del Risiko, uno dei primi giochi di guerra, diciamo, a essere usati per l'intrattenimento dei civili, non per l'addestramento dei militari. E Wells aveva questa idea che era stato molto criticato dalla stampa dell'epoca, perché si diceva: ma come, facciamo giocare coi soldatini, i ragazzini, li spingeremo a diventare dei guerrafondai? E lui diceva: però guardate, attenzione, se noi prendessimo tutti i generali, tutti i capi di Stato, li chiudessimo in una stanza imbottita di sughero e li facessimo giocare coi soldatini tutto il tempo, forse gli passerebbe la voglia, si sfogherebbero così invece di mandare gli uomini a morire sul campo di battaglia. La coincidenza storica interessante e molto tragica, molto triste, è che un anno dopo la pubblicazione di Piccole Guerre di Wells, il mondo precipita dentro la Prima Guerra Mondiale. Quindi le cose non sono andate proprio come diceva lui. Sulla domanda se i videogiochi facciano diventare violenti o no, purtroppo ci sono molti casi. La cronaca recente purtroppo ce ne consegna vari. Ci sono i fatti di Bergamo, lo sappiamo, con l'accoltellamento della professoressa, i fatti in Sicilia, e questi ragazzini sono stati tutti avvicinati e radicalizzati in ambienti online che fanno parte dei videogiochi. Però appunto dobbiamo fare attenzione forse anche a dire: io per esempio sono un videogiocatore piuttosto appassionato, evidentemente non c'è un rapporto di causa-effetto. C'è evidentemente però un modo in cui l'immaginario ludico, il fatto che uno di fronte ad uno schermo si senta quasi onnipotente, possa sparare a tutto quello che gli capiti a tiro, può canalizzare delle pulsioni negative che però, se la società non riesce a cogliere prima che si esprimano in maniera così tragica, violenta e disperata, è un grosso problema.
Sì, insomma, ci sono probabilmente delle fragilità, no, precedenti. Forse resta un po' vero che giocare alla guerra con i soldatini o con i videogiochi può avere un risultato diverso su queste fragilità. Ma restando, no, nel presente, Dario Bassani, lei a un certo punto proprio mostra, no, evidenzia come la tecnologia oggi renda i soldati impegnati in guerre vere, però molto simili a dei videogiocatori.
È proprio così, sono notizie fra l'altro degli ultimi giorni di chi appunto come Daniele Raineri del Post visita il nuovo fronte orientale, l'Ucraina, e in un reportage molto bello che è uscito racconta proprio come i piloti non solo dei droni aerei, che sono quelli forse che conosciamo meglio, quelli che appunto abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, ma anche droni terrestri, quindi carri armati telecomandati di fatto, vengono guidati con i joystick, con gli stessi joystick che si usano per giocare all'Xbox, giocare alla PlayStation. Ed è anche evidente come in luoghi come l'Ucraina, ma non solo, in tanti altri eserciti, a partire da quello americano, i generali, gli alti gradi incoraggino in qualche modo il fatto che i loro soldati giochino ai videogiochi, cioè non viene vista come un'attività oziosa, ma viene vista come un modo per affinare i riflessi anche nel tempo libero. Ed è in questo senso che l'intrattenimento e l'addestramento si saldano in un modo per me piuttosto inquietante.
Allora, però, se il soldato diventa un videogiocatore, no? Il nemico suo malgrado che si ritrova a fare da bersaglio, che rischia di essere vittima, no? Potenzialmente, cambia a sua volta di ruolo, di statuto, oppure no? Cambia solo la parte dell'aggressore, diciamo, in questo gioco tremendo.
Cambia del tutto la parte del bersaglio perché noi sappiamo che la guerra, l'etica di guerra, il diritto di guerra si basa su un fatto, cioè la reciproca esposizione di chi combatte da un lato e dall'altro a venire uccisi. Naturalmente questo non vuol dire che ci debba essere un rapporto di simmetria, cioè che non ci possono essere vantaggi, anzi i vantaggi in ambito militare vanno cercati, possono essere schiacciati, però schiaccianti. Però c'è un rapporto di reciprocità, si occupa la stessa porzione di spazio. Ecco, con i videogiochi, cioè con la guerra videoludica, con quella che io chiamo guerra videoludica, succede una cosa diversa, cioè pensiamo ai droni. Il rapporto di un pilota di drone con il suo nemico è un rapporto che non solo stabilisce una distanza spaziale molto grande, cioè il pilota di drone sta tendenzialmente in una stanza, in un bunker, protetto e inaccessibile ai colpi dell'avversario, mentre l'avversario appunto sta sul campo di battaglia e fronteggia una macchina che certo può distruggere ma non reca danno al suo avversario. Ma in secondo luogo, oltre a una distanza spaziale, c'è anche una distanza, potremmo dire, esistenziale, di consistenza. Cioè, da un lato abbiamo una persona in carne ed ossa su un campo, che però il pilota di drone vede come un grumo di pixel, un'immagine su uno schermo che gli è molto vicina. I piloti di droni tante volte attendono molte ore di sorveglianza, quindi sviluppano una familiarità con i bersagli. Questo era particolarmente vero nel 2013 con gli attacchi di Obama in Pakistan, per esempio. E però appunto la consistenza del nemico diventa quella di appunto il bersaglio di un videogioco, cioè un'immagine che io posso decidere di spegnere con la pressione di un pulsante.
Insomma, c'è un'ultima domanda che volevo farle, Dario Bassani, ma c'è un modo innocente per giocare alla guerra?
Questa è la domanda che si provava a fare Wells e che ritorna più volte anche in altri luoghi. Noi pensiamo a un gioco che è diventato popolarissimo negli ultimi anni, che lo era già negli anni 70 del Novecento, che è Dungeons and Dragons. Lo potreste aver visto guardando la serie TV famosa Stranger
Sì,
Things,
sì.
in cui i ragazzini ci giocano. Dungeons and Dragons è l'evoluzione fantasy, diciamo, nutrita da Tolkien, dal Signore degli Anelli, di questi giochi di guerra. È una variazione delle regole di questi giochi ottocenteschi che abbiamo descritto all'inizio, ed è un grande gioco collaborativo, cioè si sta tutti insieme, si racconta una storia attorno ad un tavolo, in presenza oppure anche a distanza. In pandemia tantissimi ragazzini hanno trovato grande sollievo, nel giocare a Dungeons and Dragons in videochiamata con i loro amici. E la cosa credo fondamentale, l'aspetto più edificante, non so se innocente, però mi sembra speranzoso di un gioco come Dungeons and Dragons, è quello che non si vince niente, semplicemente si partecipa tutti insieme a costruire un mondo comune in cui ci si immagina diversi da come si è, e questa mi sembra la cosa più migliore che possiamo chiedere ai giochi in un momento tanto cupo, credo.
Dario Bassani, grazie di cuore per essere stato nostro ospite. Io ricordo il suo libro Giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti, pubblicato da Nottetempo e che abbiamo trovato tanto interessante, insomma, come guida proprio per affrontare questo tema che si siano coinvolti o meno, auspicabilmente no, in un conflitto, poi ci tocca perché abbiamo figli, abbiamo amici o giochiamo noi stessi, insomma, e ogni tanto qualche scrupolo. Ce lo facciamo e qualche domanda è giusto porsela. Dario Bassani, grazie ancora, una buona giornata.
Grazie Sandra, buona giornata a lei e agli ascoltatori.